Questa seconda parte della sessione mattutina, introducendo l'intervento di Camilla Toracchi. Chi è Camilla Toracchi? Camilla Toracchi è una giovane studiosa che si è laureata in storia dell'arte presso l'Ateneo Fiorentino e con una tesi sulle, accidenti alla vecchiaia, sulle committenze di una famiglia romana, gli Scarlatti e gli scambi artistici fra Roma e la Baviera nel 6 e 700. Interessata alla museologia e alla storia del collezionismo, ha collaborato con l'Università Lorenzo de' Medici, lo Smith College e la Holy Cross University in relazione ai corsi di museologia e con la Fondazione Pistoia Musei nella sezione della didattica. Attualmente specializzanda presso sempre l'Ateneo Fiorentino, porta avanti uno studio sulla collezione della Fraternita dei Laici di Arezzo, città nella quale ha collaborato alla mostra su Eleonora de Toledo, al momento in corso fino a domani. Poi domani finalmente chiude, perché non se ne può più. Da novembre è borsista presso l'Università degli studi Federico II di Napoli. E Camilla, a cui io sono molto legata perché ha fatto con me il suo tirocinio, parlerà della cappella di Eleonora di Toledo in Palazzo Vecchio. E a lei la parola. Grazie.
Intanto vi ringrazio e ringrazio tutti per avermi coinvolto e ringrazio soprattutto Nicoletta Baldini per avermi permesso di partecipare. Il mio intervento riguarda appunto la cappella di Eleonora di Toledo in Palazzo Vecchio, sì, come si capisce dal titolo, e qua vado avanti così. Sì. Dopo l'ingresso a Firenze di Eleonora Alvarez di Toledo, corso il 29 di giugno 1539, presero avvio i lavori di ristrutturazione dell'antico Palazzo dei Priori, come peraltro già trattato anche nel precedente intervento, volti a trasformare l'edificio in residenza ducale, in quanto proprio luogo designato a dimora della nobildonna di origine spagnola e del consorte Cosimo I de' Medici. Fra tali interventi di rifacimento si annovera anche l'edificazione della cappella di Eleonora, uno degli ambienti ubicati nel quartiere giusto appunto di Eleonora, ovvero del cosiddetto appartamento di sopra, il cui cantiere prese avvio all'alba del quinto decennio del XVI secolo. Architetto di corte era Giovan Battista di Marco del Tasso, qui ritratto con il modello della loggia del Mercato Nuovo al fianco del Duca Cosimo, nel tondo lasciatosi dal Vasari nella volta della sala di Cosimo I. Dall'ultima di tre campate di una sala preesistente fu ricavato il vano del piccolo oratorio privato, mentre le altre due campate sarebbero andate a creare la cosiddetta Camera Verde, decorata nella volta con le grottesche di Ridolfo del Ghirlandaio. Tali lavori dovettero essere eseguiti con una certa fretta e anche in precisione, come si vedrà poi dalla volta della cappella, non simmetrica, ma ben mascherata da un'architettura fittizia di mano del bronzino. Al piccolo spazio di devozione privata si accedeva e si accede tutt'oggi da un portale di marmo restituito a Niccolò Tripolo da Bruce Edelstein. La cappella fu affrescata su committenza della duchessa, come già detto dal pittore bronzino, prima citato, che aveva già lavorato per la coppia ducale collaborando, insieme al Tribolo e a Santibuglioni, ai fastosi apparati in occasione dell'ingresso della duchessa in città e, cito il Vasari, il duca, conosciuta la virtù di quest'uomo, cioè del bronzino, fece metter mano a fare nel suo ducal palazzo una cappella non molto grande per la detta signora duchessa, donna nel vero fra quante fu mai valorosa e per infiniti meriti degna di eterna lode. Il bronzino iniziò a lavorare alla cappella intorno al 1540-1541, iniziando a dipingere dalla volta, che è divisa da rigogliosi festoni di frutta e putti in quattro spicchi, che accolgono ciascuno un santo al proprio interno: Michele Arcangelo, Francesco, Giovanni Evangelista, Girolamo Penitente. Al centro vi era in origine lo stemma Medici Alvarez Toledo, come si può vedere anche grazie ad un conservato disegno di mano del Bronzino, oggi a Francoforte, con lo studio della volta della stessa cappella. Uno stemma poi sostituito nel 1565 circa dal medesimo artista, in favore della rappresentazione, come si può vedere anche oggi, del volto trifronte, cioè del simbolo della Trinità secondo una raffigurazione poi abbandonata nel corso dello stesso secolo. Numerose sono le testimonianze di stemmi all'interno di Palazzo Vecchio e non solo, abbiamo visto ad esempio ieri alla Verna nell'intervento di Nicoletta Baldini, che suggellano l'unione delle due famiglie unitesi in matrimonio nel 1539, come ad esempio, qui porto quello affrescato da Ridolfo del Ghirlandaio, nel soffitto della sala adiacente la stessa cappella di Eleonora, cioè la Camera Verde. Prima di parlare in realtà della scelta dei santi rappresentati nella volta, mostro un altro disegno preparatorio del Bronzino, in questo caso legato allo studio del San Michele, che è anche un omaggio, una citazione a Michelangelo per il celebre disegno del ratto di Ganimede, che in realtà ingenuamente non ho pensato di proporre, ma colgo in questo momento l'occasione per dire che per la brevità dell'intervento non proporrò altri disegni appunto del Bronzino riconducibili agli affreschi della cappella, proprio perché non andrei fuori tempo. Ecco. Prima di entrare però più nel dettaglio nella volta, è utile ricordare che questo ciclo pittorico della cappella è stato dipinto in concomitanza e, sembra almeno per i temi, in conseguenza di un evento occorso fra il 1540 e il 1541 assai significativo per la duchessa, per Cosimo e per lo stesso ducato, cioè anticipo la nascita di Francesco. Eleonora, infatti, come già visto anche ieri, fra il 16 luglio e il 18 luglio del 1540 si era recata alla Verna, soggiornando per 3 giorni presso il santuario posto sul Sacro Monte, dove San Francesco ricevette le stimmate nel settembre del 1224. In tale occasione la duchessa professò il noto voto, rivolgendosi al poverello di Assisi affinché intercedesse presso il Signore al fine di ottenere 2 grazie, quella di essere incinta e quella di generare un figlio maschio, un erede per la dinastia, al quale, in segno di devozione per la grazia ricevuta, sarebbe stato posto, come di fatto avvenne, il nome di Francesco. Il 25 marzo del 1541 nacque infatti il futuro Francesco I, secondo Granduca di Toscana. Non meraviglia dunque che nel soffitto della cappella privata della duchessa fosse dipinto con tale rilievo proprio San Francesco, che occupa, insieme allo speculare San Giovanni, una delle 2 scene più ampie, né desta stupore la chiara impronta francescana di questi affreschi che, comprese le storie di Mosè alle pareti, celebrano la duchessa in realtà nella sua capacità di generare una prole maschile, omaggiano cioè Eleonora per il ruolo chiave ricoperto nell'assicurare futuro e stabilità al ducato. San Francesco è l'unico dei 4 santi ad essere rappresentato in una scena narrativa, mentre cioè riceve le stimmate. Poco distante si vede frate Leone che per il bagliore della luce divina si copre gli occhi. Di fianco, in corrispondenza della parete d'ingresso, si trova San Girolamo, penitente, con il leone e la pietra per battersi il petto, anche lui in ginocchio come San Francesco. La scelta di questi 2 santi ha una correlazione con la crocifissione di Andrea della Robbia, nella cappella delle Stimmate alla Verna, dove i medesimi santi compaiono ai lati della croce inginocchiati, come nella volta dell'oratorio, come veniva chiamato, che sarebbe l'immagine più a sinistra. Non è noto il luogo in cui la duchessa espresse il voto alla Verna, così come non è possibile stabilire tutti gli ambienti visitati non tanto dalla coppia ducale durante il soggiorno al Vernino quanto dalla stessa Eleonora, poiché in veste di duchessa di Firenze è plausibile ritenere che avesse un accesso straordinario ad ambienti del santuario proibiti alle donne, ma che, proprio per il suo essere donna, dovette in qualche modo sottostare ad alcune restrizioni. Tuttavia è ugualmente veridico che la nobildonna ebbe modo di vedere direttamente sia la crocifissione di Andrea della Robbia nella cappella in cui plausibilmente può aver pronunciato il noto voto, sia di vedere anche la pietà di Santi Buglioni, quella centrale, posta nella cappella del Conte Cecco di Montedoglio e dunque ubicata in un luogo forzatamente visibile ad ogni pellegrino giunto sul Sacro Monte. Proprio con la pietà di Buglioni si ha una corrispondenza fra i santi affrescati nella volta e quelli rappresentati nell'opera in terracotta invetriata, dove compaiono in primo piano i santi Giovanni Evangelista e Maddalena, in secondo piano Michele Arcangelo, Francesco, Girolamo e Antonio da Padova, unico non riproposto nella cappella di Eleonora. Il Buglioni, particolarmente attivo sia per la coppia ducale sia per la stessa Eleonora, e come già accennato, assistette il tribolo per la statua di Giovanni delle Bande Nere, realizzata in occasione degli apparati effimeri per l'ingresso di Eleonora a Firenze, statua a cui partecipò e collaborò anche lo stesso Bronzino, fornendo una serie di chiaroscuri per la base della stessa statua. Tornando alla volta della cappella, in realtà anche Santi Giovanni e Michele dialogano fra loro, secondo una complessa chiave di lettura che richiama sempre alla figura di Eleonora quale genetrix. Il San Giovanni a Patmos tiene infatti nella mano destra la penna e nella sinistra il libro, sul quale scriverà il Vangelo, le lettere e l'Apocalisse. Al suo fianco, fonte di ispirazione, l'aquila, che sorregge nella zampa il calamaio. È proprio nell'Apocalisse che Giovanni narra di San Michele, che il Bronzino rappresenta appunto di fianco. San Michele che vince il male, e cito dall'Apocalisse, il grande drago, serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Tale scontro fra bene e male, fra Cristo e Anticristo, che è centrale nell'intero libro, è posto però da Giovanni immediatamente dopo i versetti in cui descrive l'arrivo, e anche qua cito sempre dall'Apocalisse, di una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. E, sottolineo questa frase, essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Una frase che certo dovette in qualche modo essere rilevante, risuonare in questo periodo per Eleonora, e si può proprio fare un parallelismo con la stessa duchessa che generò anch'ella un figlio maschio, Francesco, destinato a governare su Firenze. Passando per quanto riguarda poi la storia delle pareti, invece, tre di queste presentano la storia di Mosè e sono databili con una certa, con sufficiente certezza, diciamo, per la presenza di alcune iscrizioni poste nella cornice marmorea della porta che permette l'accesso alla cappella della Camera Verde. Qua ho messo una trascrizione, ma poi tanto le vedremo via via, anche se la foto appunto mostrata prima, anche se amatoriale, era migliore di queste. La prima scena rappresentata è quella del faraone, ovvero il passaggio del Mar Rosso, dipinta fra il 6 settembre 1541 e il 30 marzo del 1542. Si tratta della scena principale di tutto il ciclo, sia perché posta nella parete più ampia e meglio illuminata, sia per l'iconografia, e non stupisce che sia collocata in corrispondenza proprio del San Francesco dipinto sulla volta. Bronzino ha dipinto un brano del Vecchio Testamento che si presta, come tutto il ciclo, a più letture teologiche, politiche, celebrative della casata Medicea e anche della stessa Eleonora. Il passaggio del Mar Rosso è stato letto come una prefigurazione del battesimo, cioè di una rinascita, o meglio della vera nascita di un popolo, che non è soltanto quello guidato da Mosè, poiché si può fare appunto un'identificazione fra lo stesso Cosimo e Mosè. Cosimo, infatti, è come Mosè che ha condotto in salvo Firenze, sconfiggendo i nemici, fra cui gli strozzi, battuti definitivamente con tutti i fuoriusciti a Montemurlo, il 1 agosto del 1537. E giusto appunto Bronzino dipinge lo stemma della famiglia Strozzi, cioè lo stemma che si vede in quella bandiera, con la luna crescente, posto sulla bandiera di uno degli egiziani che sta annegando in mare. Nella stessa scena è rappresentato anacronisticamente rispetto alla vita del profeta anche l'investitura di Giosuè. Prima di morire, infatti, Mosè nominò il suo erede, Giosuè appunto. Bronzino dunque dipinge in questa parete il passaggio del Mar Rosso, che rimanda al battesimo, la nomina di Giosuè, che si può leggere come Cosimo, che nominerà come suo successore il figlio Francesco, all'epoca infante appena nato, ma anche una figura femminile, evidentemente incinta, che richiama, sebbene non sia un ritratto, alla stessa Eleonora, la cui figura di madre è tema centrale. Questo perché guardando la parete nell'insieme, Ecco, perché guardando la parete nell'insieme, come ha efficacemente spiegato Bruce Edelstein, il messaggio principale sembra essere quello di celebrare non tanto Cosimo quanto la duchessa, che ha partorito un figlio maschio, cioè assicurato un futuro al ducato. Se il Mar Rosso è simbolo del battesimo, la bandiera che rimanda agli strozzi e alla sconfitta di Montemurlo diviene in realtà un pretesto per ricordare un altro primo agosto, non quello del 1537 a Montemurlo, ma quello del 1541, cioè il giorno in cui fu battezzato Francesco, futuro granduca. E quindi il rimando al battesimo e la scelta di collocare tale storia proprio sotto la rappresentazione di San Francesco è da leggersi forse come una sorta, potremmo dire, di ex voto, quindi di ringraziamento offerto da Eleonora al poverello di Assisi per l'intercessione operata. In generale, in realtà, tutto il ciclo narrativo può essere letto come, con la figura di Mosè come prefigurazione di Cristo, con quella di San Francesco come Alter Christus e con un'identificazione fra Mosè e Cosimo. Tuttavia, è ugualmente significativo il costante richiamo alla fertilità e alla maternità che riporta sempre al centro del discorso la figura di Eleonora stessa. Andando con ordine, in realtà non cronologico ma di lettura del ciclo, il secondo affresco è l'adorazione del serpente di bronzo, affrescato dal bronzino a partire, stando dalle iscrizioni e alla lettura di queste proposta da Bruce Edelstein, dal 5 di giugno del 1542. Tale scena rimanda da un lato al parallelismo fra Mosè e Cosimo, cioè al duca che assicura la pace contro i ribelli, sia dall'altro alla crocifissione di Cristo. Il Vangelo di Giovanni, infatti, è proprio Gesù a dire a Nicodemo: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E non casualmente questo affresco dialoga con la pala rappresentante il Cristo deposto, ubicata specularmente, pala in cui sono proprio rappresentati sia Cristo che Nicodemo. Sul lato invece destro della cappellina si ha il richiamo all'Eucaristia e sembra plausibile ritenere che proprio al Corpus Domini fosse dedicato l'oratorio. In origine vi era nella parete una finestra, poi sostituita da una porta, come si vede oggi, e a destra e a sinistra dell'apertura la rappresentazione di Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia e Mosè e la caduta della manna dal cielo. Quindi un rimando celebrativo anche a Cosimo che sfama e dona prosperità al suo popolo. Sia però anche un rimando al corpo e al sangue di Cristo, esplicitato poi dall'affresco di Alessandro Allori degli anni 80 del 500, siamo intorno al 1582, che rappresenta due angioletti con il calice e la particola su di un globo. Proprio in merito alla lettura della cappella legata al tema dell'Eucaristia, Antonio Natali, in un saggio omonimo praticamente edito nel catalogo della monografia del bronzino del 2010, definisce pleonastico suggello quanto dipinto dall'Allori, secondo una lettura che vedeva il passaggio del Mar Rosso non tanto come battesimo quanto come Pasqua, la Pasqua dell'Esodo, quindi un passaggio da una vita a un'altra, una rinascita, il serpente come prefigurazione della crocifissione e in questa parete appunto l'Eucaristia, nella parete di fondo a concludere il corpo di Cristo deposto. Per quanto riguarda l'ultima parete, questa è come appare a noi oggi, in realtà nella sua prima versione si presentava con alcune differenze, quindi queste in realtà erano le opere. Per la parte centrale, Bronzino realizzò entro luglio del 1545 questa prima versione, oggi a Besançon e poi destinata da Cosimo, come cosa rarissima, al segretario particolare di Carlo V, nei due laterali andò invece a dipingere San Giovanni Battista e San Cosimo, San Cosma, cioè rispettivamente patrono di Firenze, i santi patrono di Firenze e protettore di Casa Medici, ma si potrebbe anche dire rispettivamente i santi omonimi di Giovanni delle Bande Nere, padre di Cosimo e dello stesso Cosimo. Fu in realtà la duchessa poi a chiedere la sostituzione di tali dipinti, e cito qua il Vasari: quando ne fu levata la prima tavola, erano un San Giovanni Battista e un San Cosimo, che furono in guardaroba quando la signora duchessa, mutato pensiero, fece fare questi altri due, cioè fece fare due pannelli con l'Annunciazione sempre di mano del bronzino. Al di sopra di questi due pannelli si vedono il profeta David e la Sibilla Eritrea, che corroborano l'ipotesi della dedicazione della cappella al Corpus Domini, poiché entrambi rimandano al sacrificio di Cristo in croce, Cristo dalla cui croce appunto è stato deposto nella pala centrale, e rimandano anche al mistero della risurrezione. Tutto un discorso che però trova il suo avvio in un altro mistero, che è quello dell'Incarnazione, dipinto proprio dal Bronzino nei due pannelli laterali del 1565 circa, rappresentante appunto l'angelo e l'Annunciata. Per concludere, la figura di una donna, evidentemente incinta nel passaggio del Mar Rosso, con il richiamo al battesimo del futuro Francesco I, le figure per lo più femminili nelle pareti con le storie di Mosè, accompagnate soventemente da bambini, anche con momenti di tenerezza materna, come ad esempio penso all'adorazione del serpente di bronzo e alla madre che accarezza il figlio, contribuiscono in realtà ad ascrivere il ciclo pittorico ad un'iconografia principalmente muliebre, intrecciata poi a temi particolarmente importanti all'epoca. Siamo negli anni 40-60 del Cinquecento, e quindi anche alla venerazione dei sacramenti, quindi diciamo un ciclo pittorico che insiste con dovizia di richiami e di particolari anche al tema della fertilità e della maternità, e dunque un ciclo che in realtà celebra Eleonora nella sua capacità di generare e di assicurare stabilità e futuro al Ducato, garantendo una continuità e potere alla casata Medicea. E forse proprio non a caso al centro della volta si insisteva proprio su quest'unione, quando inizialmente fu dipinto dal Bronzino lo stemma Medici e Alvarez Toledo, poi sostituito nel 1565. Grazie. Da Parraggio. Grazie davvero.
Grazie Camilla per questo suo intervento, diciamo, che ci ha dato conto di più letture. E a questo punto chiedo se ci sono delle domande per i nostri relatori di questa mattina, o nel caso se ci fossero anche domande, diciamo, per alcune relazioni che ci sono state ieri. Non lo so, se avete qualche... Ecco. Vai Maria Pia, vieni su, vieni a fare la domanda al microfono.
Vai. Allora, una prima domanda sull'oro che ci ha evocato la professoressa Rombi. Ecco, perché comunque quest'oro che verrà utilizzato, diciamo così, in una dimora laica di principi, quando all'epoca, diciamo, l'oro lo vediamo più che altro nelle pitture del sacro, perché l'oro rappresenta l'infinito, no? E poi volevo sapere, quest'oro viene dalla Spagna? Chi glielo manda l'oro? Non si sa. No, poi scusate, qui mi viene in mente un ricordo un po' personale. Lo zio di mio marito era canonico della Basilica di Santa Maria Maggiore, e lì ho scoperto che il soffitto della basilica è tutto d'oro, e fu il re di Spagna a mandare quest'oro. E se voi prendete il libretto con l'elenco dei canonici della basilica, a tutt'oggi il primo canonico onorario della basilica è ancora il re di Spagna. Una cosa, questa è la domanda. Poi invece, per quanto riguarda la cappella di Eleonora, cioè questi pittori. Ecco, una cosa interessante è che il Vasario non ha ancora scritto le vite quando si realizzano, no? Queste. E mi immagino quanto questi artisti, che in genere l'artista, il pittore, lo scultore era considerato uno scapestrato. No, e questo è vero. E le vite degli artisti del Vasari nobilitano questi professionisti dell'arte, chiamiamoli così, questi maestri, prima ancora che nasca l'Accademia della Crusca. Nasce prima l'Accademia del Disegno. Questa è un'altra cosa molto importante. Ma voglio sapere, questi cicli che si ispirano o al Vangelo, o comunque all'Antico Testamento, cioè chi c'è dietro, quali sono i religiosi che ispirano, cioè, perché ci sono dei codici che vanno rispettati. Vorrei sapere se si sa qualcosa di questo o no?
Allora, prima sull'oro. Dunque, dalle informazioni che sono riuscita ad avere dallo scrittoio delle Regie Possessioni, dove sono elencati tutti i pagamenti per quelli che fornivano quest'oro in foglia, e io non ho trovato mai la provenienza, ma invece l'acquisto diretto da artigiani fiorentini, battiloro, che evidentemente...